Dopo aver parlato di teatro, Extra Live, appuntamento del giovedì su Radio X, parliamo di un argomento un po' particolare, o meglio, il tema è un po' particolare, la seta.
Il tessuto, intendi?
Proprio lui, che poi è un lavoro, è un materiale che ha fatto veramente la storia del mondo, se ci si pensa alle esplorazioni, tutte le varie cose, era per arrivare alla via della seta.
Insomma, la conosciamo bene o male tutti.
Nonostante questo, poi invece la lavorazione di questo materiale ormai è pressoché sconosciuto, si è perso sempre di più, e parliamo di questo perché proprio alla seta è dedicata alla mostra personale di Iole Serrelli, che è un'artista tessitrice, che verrà inaugurata domani allo Spazio Invisibile. Noi siamo in compagnia qua in studio con Efisio Carbone, che ha curato la mostra, e poi al telefono abbiamo anche Iole. Ciao Iole.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao
a tutti.
Ciao.
Dunque, io vorrei subito chiederei subito al curatore Efisio, innanzitutto il titolo della mostra è Animas, custodi di trame. Quindi in cosa consiste questa mostra? Cerchiamo, visto che siamo in radio, subito la domanda bomba così.
Beh, intanto poi ci penserà l'artista a raccontarsi, perché ce l'abbiamo in linea. Vi dico quello che sento, che vedo io. Devo dire che è un lavoro straordinario che Iole ha fatto, che confluisce adesso in questa grande installazione che ha lo Spazio Invisibile, un lavoro che è il risultato di una residenza d'artista che io le ho fatto a Cosenza, che in particolare ha interessato il paese di Mendicino, dove si trova tra l'altro un bellissimo museo della seta, dove Iole ha conosciuto le ultime tessitrici, le sorelle Bevilacqua, le ultime tessitrici che ancora tessono la seta con i metodi tradizionali. Quindi questo custodi di trame, Animas custodi di trame, da una parte Animas perché entriamo proprio nella corrispondenza tra anime, cioè Iole le ha conosciute e loro poi gli hanno regalato gli scarti e parte dei lavori che producono per darle la possibilità di creare qualcosa di nuovo, di straordinario, e così è stato. E se l'hanno fatto vuol dire che hanno creato subito un feeling, una fiducia nei suoi confronti. Quindi tra artisti e artigiani si crea questo tipo di rapporto, e lei è rientrata quindi dal mare, ha viaggiato come dicevi tu, come si viaggiava secoli fa, portando quindi bachi da seta, portando le trame con lei per fare questa meravigliosa installazione che parla di storia. È come una grande pausa dove si trova poesia, sentimento e rapporto anche tra vita e morte, perché sappiamo comunque che la lavorazione del bacco da seta prevede anche l'uccisione del bruco. Quindi è molto molto interessante entrare in questo ambiente, perché si avverte questa forza, questa forma di sacralità che deriva anche per Iole dall'utilizzo di lino, di stoffe, di pezzi di stoffe in lino su cui lei inserisce questi elementi di seta, che sono state cucite e ricamate dalla bisnonna, se non sbaglio. Quindi capite le interconnessioni, i rapporti,
poi anche generazionali, eccetera.
Esatto.
Iole, volevo chiederti qual è stata la genesi proprio di questa mostra, quindi partendo da questa residenza d'artista di cui ci parlava adesso Efisio, fino a questa mostra. Come ti sei appassionata alla seta? Come sei arrivata lì a questa residenza?
Allora, la premessa ci tengo a farla perché è importantissimo. Efisio è stato grandioso. Ha proprio detto le cose come dovevano essere, proprio ha detto tutto lui praticamente.
È il ruolo del curatore, così.
Bravo, giusto. Allora, io è da diversi anni, ora sono 3 anni circa, che ho intrapreso questa strada che si chiama Fiber Art, ed è una filosofia artistica molto delicata, che ci avvicina comunque a un mondo incredibile, che è quello di Maria Lai, che tutti conosciamo benissimo.
Assolutamente sì.
La seta però è subentrata proprio di recente, perché io mi trovavo, appunto come diceva Efisio, a vivere questa esperienza bellissima della residenza artistica a Cosenza nei Box Art, e l'idea comunque di interagire, e dovevo donare un'opera, quindi l'obiettivo era quello di donare poi un'opera all'amministrazione comunale di Cosenza, dove nascerà il futuro museo d'arte contemporanea. E a me non mi andava però di portarmi i fili da casa, quindi cotoni, così creare un'opera che già comunque faceva parte del mio repertorio artistico, diciamo così. Ho fatto una ricerca del territorio, delle persone insomma lì del territorio mi hanno aiutato e mi hanno raccontato che esisteva questo piccolo museo a Mendicino, che è un comune molto vicino a Cosenza, dove c'era appunto la grande volontà da parte della famiglia del rettore della Sapienza di Roma di donare questa struttura che apparteneva alla famiglia per creare il primo museo dinamico della setta a Mendicino. Così ho avuto modo, grazie all'assessore alla cultura, la signora Margherita Ricci, di conoscere queste tre sorelle che non da tantissimo tempo comunque scusate, hanno ripreso in mano questa grande arte e mi hanno fatto vedere un mondo sconosciuto, perché io, vi dico la verità, non avevo mai visto come nasceva questo filo, sì, nobile e tutto quanto, però la vita che c'era dentro mi ha commosso e così è nato uno studio che mi ha permesso di creare le opere, innanzitutto che ho lasciato sia al museo a Cosenza che al museo di Mendicino, perché io ho donato un'opera anche al museo di Mendicino che è stato inaugurato di recente, proprio a Natale, 2 giorni prima di Natale. E quindi, tornando alla tua domanda, è una scoperta anche per me nuova, molto più, posso essere sincera, lo devo essere, molto più seria rispetto a quello che stavo facendo fino a qualche settimana fa, insomma, anche se ci ho lavorato, qui c'è quasi un anno di lavoro praticamente, perché già i pezzi erano pronti, poi insomma, ho sviluppato tutto il discorso della tessitura in un secondo tempo dopo che ho fatto la residenza, poi insomma è così, ora sarà effisio.
E da domani poi vedremo poi il risultato, certo, di tutto questo lavoro. Sempre, io le volevo chiederti un'altra cosa che mi ha incuriosito tantissimo. Quando hai conosciuto queste sorelle, dicevi hanno ripreso in mano da poco questa tradizione. Cosa rappresenta la seta per loro e poi anche per l'economia di quel piccolo centro, tanto che ne hanno voluto dedicare un museo?
Ok, allora c'è da dire che c'erano circa 360 filande a Mendicino. Era, se possiamo parlare dell'aspetto storico del territorio, certo, loro vivevano di questo, in maniera molto umile, perché producevano comunque o allevavano il bacco da seta nelle proprie abitazioni, che poi venivano insomma venduti bozzolini alla piccola fabbrica che ora è di nuovo in vita, e si producevano tessuti importantissimi che venivano esportati in tutto il mondo. Solo che purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale era stata presa dai tedeschi questa piccola struttura, e venivano utilizzati i tessuti, anche le operaie, per costruire, loro mi dicevano, di paracadute. Mm-hmm. Quindi erano di seta e venivano fatti a Mendicino. È una storia molto, molto bella, è romantica, se possiamo dire. C'era una forte sorellanza tra queste donne che, malgrado non erano familiari, quindi sorelle e mamme, ma diventavano una grande famiglia e tutte vivevano e producevano appunto questo, allevavano questo nobile insetto, chiamiamolo, certo, così. Però una cosa te la devo dire, questa sì, ci tengo a sottolinearla, perché questo mi ha portato a conoscere una realtà, una piccola realtà in Sardegna, perché anche noi,
infatti volevo Sardegna, chiederti anche sì, questo, ma in Sardegna come funzionava questa, c'era, si coltivava
in
la
seta? In Sardegna si coltivava e si coltiva ancora, si alleva, esiste appunto in Sardegna, e voglio citarla perché spero di poterla conoscere presto, la signora Maria Corda, che vive in Barbagia, esattamente ad Orgosolo, che produce il bacco da seta, il nostro è giallo in Sardegna, a differenza invece di quello che ho portato io da Mendicino, che è bianco, ed è bellissima questa cosa, perché c'è un connubio tra appunto la terra della Calabria e la Sardegna. Questo è un altro aspetto che svilupperò in questo subito dopo la mostra, insomma, qua allo Spazio Invisibile.
Poi un'altra domanda che trovo assolutamente d'obbligo, visto poi il tuo background da artista. In realtà tu hai sempre dato una fortissima importanza anche al contenuto sociale dei tuoi progetti, a quelli ai cui hai partecipato, che hai realizzato, eccetera. E poi adesso che si parla di un'attività artigianale, di tradizione vera e propria, alla fine questa impostazione un po' è rimasta.
È un po' rimasta, perché alla fine io sì, sto raccontando un mondo che non mi appartiene, e quindi è un modo per risvegliare quell'attenzione verso una tradizione che può essere risvegliata, se ci fosse magari qualche onorevole, no? Qualche nostro, certo. che prendesse in seria considerazione che potrebbe questa cosa può diventare anche un patrimonio culturale del nostro territorio, quindi in un certo senso, forse in maniera involontaria, posso aver davvero portato all'attenzione di un prezioso che poi guarda, qui c'è Fisio che è in grado di raccontarti delle cose meravigliose che poi lui ha riportato nel testo critico che mi ha donato, è bellissimo, secondo me lui vi può dire alcune cose su questo argomento perché è preparato decisamente meglio di me.
E Fisio, a questo punto tocca a te parlare.
Beh, io ho trovato, trovo molto interessante un poemetto, che tra l'altro è un poemetto molto importante soprattutto per la lingua sarda, scritta da Antonio Porquedu nel 1779, e lui era canonico di Senorbì, prima gesuita, poi quando venne sciolto l'ordine si secolarizzò e divenne appunto tra l'altro parroco di Senorbì. Scrisse un poemetto che è Il tesoro della Sardegna, scritto in rima, in lingua patria, cioè in lingua sarda, dove sul filo appunto dell'illuminismo racconta come allevare i bachi da seta e il gelso, e lo scrive quindi anche in lingua sarda, così che tutti, anche il popolo, potessero leggerlo e istruirsi su questa grande possibilità, e inoltre anche per dimostrare che con la lingua sarda si poteva trattare qualsiasi tipo di argomento. E racconta tra le altre cose ciò che la stessa Iole rappresenta poi dentro l'invisibile, cioè la camera da letto dove le donne tenevano al caldo i bacchi e i vermi prima della trasformazione appunto in bacco, tenendoli al caldo, quindi nell'epicentro della casa, nel luogo che diventa anche epicentro poetico, lì si tenevano i bacchi. E quindi il Porquedu dà alle donne sarde questo consiglio: teneteli sotto il cuscino,
vermi sotto il cuscino, è favoloso.
E poi conclude, è bellissimo quel punto, perché conclude dicendo: che prodigio, nasce saranno, diciamo, dei figli in casa senza che perdiate la verginità.
È meraviglioso.
Lo trovate nella Digital Library, viva Dio, abbiamo anche noi un bel patrimonio online, cercando appunto Antonio Porquedu, Il tesoro della Sardegna. Okay. Invito a leggerlo.
E poi a tutto questo racconto, ricordiamo che domani, cioè la mostra non sarà solo un'installazione visuale, ma ci saranno anche le musiche.
Certo, di un bravissimo
di un artista giapponese.
Sì, un compositore, Shingo Inao, e tra l'altro che fa una musica meravigliosa, che con cui Iole appunto ha stretto un rapporto di sensibilità reciproca, mentre Noemi Medas interverrà, l'attrice Noemi Medas interverrà con una performance che non dovete assolutamente perdervi, perché la troveremo appunto domani al Vernissage, dove ci darà la sensazione, ecco, di essere un bruco che sta creando questo bozzolo, perché nel bene e nel male la seta sì è una risorsa, però è anche un tradimento verso la fiducia di questo bruco che si protegge, si chiude per trasformarsi in farfalla, però questo non avviene per tutti, insomma, quindi la riflessione è ben più ampia di quello che leggiamo. E la conclude, a proposito di sacralità, un punto installativo finale che inserisce Iole con una stoffa di lino della bisnonna, nella quale dà un'impronta quasi di maschera, come se fosse una Veronica, un Mandylion, e quindi quell'assenza e che invece con presenza delle donne, della famiglia che si tramandano il sapere, ecco, si compie in questo omaggio finale. Insomma, partecipate.
Perché poi, appunto, per partecipare l'appuntamento intanto per il Vernissage è domani alle 19.
Sì, e poi tutti i giovedì,
quindi
venerdì.
Oggi, se ci state ascoltando in replica, esatto. Attenzione che qua possiamo sì. mandare gente.
Venerdì 12 febbraio 2016.
Esatto. Fino, lo ricordiamo, al 27 febbraio, i giorni di apertura dello Spazio Invisibile sono giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 21.
Spazio Invisibile che ricordiamo in via Barcellona alla Marina.
Barcellona alla Marina, sì.
E Fisio, Iole, grazie mille per essere intervenuti e per averci raccontato questo veramente bel progetto.
Grazie, grazie a voi.
A presto, ciao.
A presto.